Buongiorno a tutti, chi
Ciao a
vi parla è
tutti.
Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo sui Politeisti. Dunque vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmigiano 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Politeisti e casella postale 53 Malostica Vicenza.
Esatto.
Oh, bene, allora prima di cominciare la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, Francesco vuole illustrarvi alcune cose che sono presenti sul territorio e che vale un po' la pena di seguire. Una cosetta però, vedo anche qui, forse vabbè, vai avanti
Se no,
Francesco, presenta un attimo e eventualmente se
vabbè.
può interessare.
Che, allora, tanto presento un po' di cosette che hanno a che fare appunto con la radio, hanno a che fare un po' con la cultura, con l'ambiente veneto e che sono iniziative culturali e d'altronde dare un privilegio, dare un indirizzo maggiore alla cultura è una cosa fondamentale. Poi tutto quello che viene fatto in questa direzione, con l'intenzione appunto di far partecipare le persone, di mettere a disposizione spazi, luoghi in cui ci si possa incontrare e discutere delle radici, è interessante. E ora, parto da un'iniziativa che c'è questa sera. Io non garantisco logicamente sulla qualità dei contenuti perché non conosco l'autore, non conosco perciò come svilupperà la cosa. Questa sera alle grotte di Oliero, questa sera giovedì 24 agosto alle 20:30, alle grotte di Oliero c'è una conferenza Re Artù, la storia, la leggenda, il mistero. E appunto tutti quanti conoscono il ciclo di Camelot di Re Artù. È interessante che venga fatto qualcosa sul genere, visto il successo che ha avuto anche le teorie del Graal con il recente Codice da Vinci, e perciò se si può aggiungere qualcosa, qualcuno che vuole ascoltare, che vuole dibattere, che vuole apprendere qualcosa, spero che il relatore sia all'altezza perché non lo conosco e di conseguenza non posso dire assolutamente niente. Però da quello che si annuncia è una conferenza interessante sul punto sulla tematica del ciclo arturiano. Perciò allora ripeto l'appuntamento, giovedì 24 agosto, ore 20:30, praticamente questa sera, sarà la conferenza delle cose di Oliero, Re Artù, la storia, la leggenda e il mistero. Domani sera, sempre a Oliero, dentro le grotte di Oliero, la sala conferenze, venerdì 25 agosto, sempre alle 20:30, le più antiche presenze dell'area della Marcesina, ed è appunto una conferenza di tipo geologico, archeologico, storico, e anche questa qui per comprendere un po' la storia dei nostri luoghi è un qualcosa che può essere utile. Le feste, appunto, le conferenze sono organizzate all'interno del Festival del Brintal Celtic Folk di Valstagna, e all'interno appunto dello spazio molto bello dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, che è appunto le grotte di Oliero. All'inizio, proprio all'ingresso, c'è la sala conferenze, e questi sono due appuntamenti che io reputo interessanti. Andando avanti nel tempo c'è un'altra festa molto simpatica, molto bella, per chi l'ha conosciuta, beh, io ci ho partecipato fin dall'inizio, questa è la terza edizione, che è la festa dei Veneti di Cittadella. Io appunto avendo partecipato come manifestante, in quanto con molti amici abbiamo sfilato molte volte con le scenari della Dea Reitia intorno al muro di Cittadella, vi invito a partecipare anche perché la festa si è sviluppata, è cresciuta, si è dimensionata sempre in senso maggiore. Quest'anno appunto la festa, dopo la parentesi dello scorso anno che è andata a finire appunto nel parcheggio di Villarina, si torna in centro storico a Cittadella, e tutto il centro storico è riservato a questo evento e ci saranno appunto decine e decine di presenze di tutti quanti i tipi. Noi saremo presenti con una festa sul 1606, cioè il 400 anni dell'interdizione della Repubblica di Venezia, e un po' sul pensiero di Paolo Sarpi, un personaggio che allora ebbe un'importanza fondamentale nel difendere la libertà, l'autonomia della Repubblica di Venezia, della Repubblica Serenissima, dalle pretese della Chiesa Cattolica, e non fu certo né tenero né buono nei confronti di tutti quanti i vizi e i danni che la Chiesa Cattolica e la cultura cattolica arrecarono alla Repubblica Serenissima. E soprattutto lui doveva anche identificare comportamenti sugli abusi, sulle violenze, sulle prevaricazioni, sulle dottrine nefande che la Chiesa Cattolica portava avanti. E una cosa che ricordò sempre è quella appunto della supremazia della politica rispetto a qualsiasi intromissione. Un personaggio che purtroppo è lontano nel tempo, ma di cui ci sarebbe la necessità anche adesso. Comunque, allora, poi ci sarà un'altra mostra sempre organizzata da amici, che che ricorderà appunto le idee degli antichi Veneti, ben realizzata. Io ho visto appunto già i cartelli e vi posso dire che merita di essere vista e di osservata. Questi appunto sono due eventi che caratterizzano la presenza di noi pagani politeisti Wiccan Veneti appunto alla festa dei Veneti. Poi la festa dei Veneti ha molte altre cose e chi ha visto i volantini in giro si renderà conto che è veramente densa e di contenuti. Ricordo che appunto la festa avrà un suo inizio, una sua apertura ufficiale venerdì 20:30 a Torre Malta. Ci sarà un convegno storico sul 1866, il plebiscito truffa, che fu appunto il plebiscito con cui il Veneto fu annesso all'Italia. È un discorso storico, per chi è interessato ad approfondire questo può parteciparvi. Sabato 2 settembre alla sera alle 19:30 in piazza ci saranno appunto concerti di musica veneta, musica irlandese e birra. Perciò chi vorrà festeggiare ascoltando della musica selezionata che non si ascolta sempre avrà questa possibilità di ascoltare e di introdursi alla festa. Tutto quanto poi la festa centrale avviene domenica 3 settembre, sempre nel centro storico di Cittadella. Perciò chi vuole vedere qualcosa di interessante, qualcosa di bello, vuole anche divertirsi, vuole vedere moltissimi gazebo, moltissime cose, perché si annunceranno centinaia di associazioni, di gruppi, di iniziative, dalle quelle culturali a quelle gastronomiche, a quelle del vino, a qualsiasi cosa, ad associazioni che sicuramente non vedrete mai tanto spesso in giro. Basta pensare ai gruppi di rievocazione storica, tipo le Venezia Vitrix, che saranno presenti, che sfideranno appunto con tentativo di ricostruzione di come erano i guerrieri antichi prima del 2000, cioè prima dell'anno zero praticamente della nostra civiltà ufficiale. E poi ci saranno concerti con personaggi conosciuti, basta parlare un Ermal Medrano che i nostri ascoltatori sicuramente conosceranno.
Beh, ricordo che un gruppo che partecipa di Veneti antichi è stato anche arruolato, chiamiamolo così, usiamo il termine, da Angela, Piero Angela, per fare delle rappresentazioni sceniche su alcuni documentari storici che intende presentare per Rai. Cioè, voi sapete che quando Piero Angela oppure anche gli altri di Canale 5 parlano di vicende storiche, spesso mandano dei filmati, no? Dei piccoli filmatini per illustrare un po' quello che stanno dicendo. Ebbene, il gruppo Veneto è stato contattato ed è stato usato anche da Piero Angela per fare, cioè, tanto sono precisi, diciamo così, i costumi, tanto è precisa la rappresentazione degli antichi Veneti per illustrare tutta una serie di documentari storici che Piero Angela sta preparando, insomma. Per cui cioè, ha un certo valore, ecco, cioè un valore anche riconosciuto dall'apparato culturale, non è semplicemente una cosa folcloristica, cioè si riconosce che quel gruppo storico che rappresenta gli antichi Veneti li rappresenta in maniera coerente, cioè ha una sua coerenza storica e una sua realtà, per cui viene apprezzato dal mondo culturale. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché dopo magari le persone pensano che ci siano persone che giocano andare in costumi, no? Gli piacciono certe rappresentazioni, piace ricordare.
Diciamo che non è un gioco di ruolo, è più un tentativo di ricostruzione storica abbastanza appunto ben fatto, ben realizzato. Comunque ci sarà di tutto e di più, anche perché essendo la terza edizione, lo scorso anno si parlò di 20.000 persone presenti, quest'anno ci saranno ancora di più sicuramente, e gli espositori troverete di tutto.
Cioè, io vi ricordo che io personalmente non do molta importanza alla festa, però so che Francesco ci tiene un casino, cioè lui è un po' più legato, diciamo così, a questo discorso, lui è molto appassionato di questo. E niente, giovedì prossimo lasciamo la trasmissione a Francesco e forse ci saranno anche gli organizzatori, no?
Sì,
Francesco?
Ecco, io appunto ricordo che giovedì prossimo sia la trasmissione dalle 15 alle 16:30 e dalle 19 alle 20 ci sarà Davide di Raise Venete che ci verrà a parlare della festa, perciò appunto faremo un attimino un qualcosa di diverso, daremo il nostro contributo affinché più persone conoscono questa festa. Logicamente nella festa c'è di tutto, nel senso, ed è importante che ci sia di tutto. Logicamente l'importante di una festa che parla solo di cultura e non di politica è di cercare di essere rappresentativa e rappresentare tutte le realtà del Veneto, e perciò noi diamo il nostro contributo nel cercando di ricollegarci a un patrimonio religioso, storico, archeologico, culturale, antico, che non è solo antico, che è anche contemporaneo, perché se voi pensate ad esempio all'influenza che può avere nella nostra cultura il riscoprire le radici ad esempio della Reitia, se voi pensate che moltissime ricerche archeologiche ad esempio nell'ambito di Est vengano finanziate da realtà tedesche, proprio esatto, perché reputano importante la cosa. L'archeologia è un qualcosa non soltanto di morto, ma è un qualcosa che ci ricollega al nostro passato. E Raise 20, essendo un giornale ed essendo un gruppo puramente culturale, con iniziative puramente culturali, noi siamo ben contenti di dare il nostro contributo, di offrire la trasmissione giovedì prossimo affinché possano illustrare per radio le tematiche. Perciò giovedì prossimo ascolterete Davide di Raise Venete dalle 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20. Così Claudio potrà prendersi un po' di ferie finalmente.
No, Claudio se ne sta in montagna e niente, io invece posso, Francesco?
Sì, vai.
Niente, voglio ricordare che domenica scorsa c'è stato il rito della Devotio, uno dei riti più belli e più completi che abbiamo fatto negli ultimi anni, secondo me forse uno dei più potenti che abbiamo fatto. Poi ci sono anche delle cose molto particolari, cioè la cosa più particolare è stato il serpente in mezzo alla strada e le macchine che sono fermate davanti al serpente.
Non sei riuscito a schivarlo e...
No, non l'ho preso io il serpente. Non l'ho preso, ah, no. Assolutamente. L'ho solo aiutato a attraversare la strada, ma avevo una lunga ferita lungo il collo, per cui non sappiamo se riuscirà a sopravvivere. Ma non è questo importante, il punto è il segnale del mondo, cioè la capacità di un pagano politeista è proprio quella di cogliere i segnali che arrivano dal mondo. Questo qua non era un serpente qualunque, intanto non era una vipera ed era lungo oltre 80 centimetri, per cui era un serpente bellissimo, bellissimo, ferito e in mezzo alla strada, ed è un ricordo che il serpente è comunque il simbolo della vita. Voi trovate nelle immagini delle farmacie ancora i serpenti, no? I serpenti si arrotolano attorno alla bacchetta di Apollo. E fanno il caduceo, e il caduceo con cui guarisce, trasforma la vita. Per cui il serpente è il simbolo della vita, la vita che si insinua in tutti gli anfratti possibili. E quando si piglia le macchine, si va in un posto per fare un rito e c'è un segnale così forte in mezzo alla strada, è un segnale molto importante da afferrare, da vedere e da leggere nella sua rappresentazione. E il rito della Devotio che c'è stato domenica è stato un rito secondo me importante e anche molto ben riuscito. E niente, non c'è altro da dire sul rito in se stesso. Dopo il rito c'è stata la riunione della Federazione Pagana.
Posso anticipare che Claudio è stato riletto a Pontefice della Federazione Pagana per altri 3 anni.
Anticipare che Francesco mi ha ricalato per altri 3 anni il carico della Federazione
Pagana.
C'è
stata una votazione democratica.
C'è stata una votazione democratica, vabbè. Non che Francesco non abbia ricevuto voti, però Francesco è un po' barato secondo me, d'altronde il conteggio schede è impossibile, vabbè, lasciamo perdere questo qua. A parte questo, comunque nella Federazione Pagana è entrata un'altra persona che è stata optata direttamente all'interno del
Consiglio Federale.
Del Consiglio Federale, e ci fa molto piacere insomma che Alessandro sia entrato con tutti i poteri decisionali all'interno della Federazione Pagana, perché bene o male i membri della Federazione Pagana ormai sono dai 50 anni in su, e quando non sono 50 anni gli mancano pochi anni per esserci, per cui i membri della Federazione Pagana hanno una certa età e chiaramente il ricambio generazionale è d'obbligo, anche perché chi è iniziato prima o dopo, se tutto va bene, dovrà anche morire, perché tutta la fatica che abbiamo fatto, e qualcun altro dovrà prendersi il carico del lavoro che è stato fatto. Comunque è stato fatto anche l'assemblea della Federazione Pagana, è stato rinnovato quello che doveva fare, e adesso praticamente riparte tutto il discorso.
Sì, ci sono state anche delle varie proposte interessanti che è giusto anche ricordare, perché c'è stata una proposta che logicamente noi siamo presi sempre da mille impegni e mille iniziative, se ne vorrebbero fare di più, ma purtroppo il tempo è tiranno, nel senso che non si riesce mai ad affrontare tutto quello che vorremmo realizzare. Però la proposta è interessante, nel senso che Emanuele ha proposto una giornata della memoria pagana per il 24 di febbraio. L'ha proposto la data del 24 febbraio perché fu spento il fuoco di Vesta.
Il fuoco di Vesta, sì.
Ricordiamo appunto che il fuoco di Vesta, tra l'altro io sono stato a Roma, sono andato anche a visitare il Tempio di Vesta, la cosa appunto che ho trovato poco simpatico è che fosse completamente chiuso nel periodo estivo, perché almeno poterlo osservare dentro, nel senso con nessuna indicazione, abbandonato. E poi era anche significativo perché il Tempio di Vesta è di fronte alla Bocca della Verità e c'era la fila per entrare nella Bocca della Verità e ben pochi che si andavano a osservare il Tempio di Ercole e il Tempio di Vesta, e di fronte al Tempio di Vesta c'era l'Arco di Giano. Tutte cose interessanti, e vi posso dire che la proporzione dei turisti che andavano alla Bocca della Verità, pur essendo un monumento famoso, era quasi immisurabile la differenza, perché era talmente tanta, talmente enorme, che era incredibile. Tenendo conto che poi che non c'era neanche nessuna indicazione archeologica che fosse il Tempio di Vesta, nel senso che neanche il Comune di Roma si è brigato di indicare che è il Tempio di Vesta. Una cosa per chiedere la dimensione: il giorno di Ferragosto il Vaticano era aperto fino a meno un quarto alle 7, le chiese erano aperte tutte e il Panteo è stato chiuso alle ore 13. Sì. Tenendo conto che tra l'altro anche l'informazione turistica sul Pantheon è pochissima, perché io sono arrivato e ho visto che c'erano centinaia di persone in fila per osservare il Pantheon dal buco della serratura, al che ad alcuni ho fatto presente che si alzavano gli occhi, c'era una grata che li consentiva di vedere il famoso foro che illumina il centro del Pantheon, e molti hanno fatto una fotografia. Perché? Perché proprio questi templi, che poi sono stati anche come esempio il Pantheon riciclati in altre cose, danno fastidio che esistano, perché danno la dimensione di una civiltà che si è sviluppata con una grandezza enorme. E basta pensare a una cosa molto semplice, che ad esempio l'Arco di Tito, scusa se faccio un po' la relazione, però ha una tematica importante. L'Arco di Tito è famoso perché l'imperatore Tito fu quello che distrusse il Tempio di Gerusalemme di fronte alle continue rivolte ebraiche. E d'altronde era una prassi, cioè nel senso che in qualsiasi ribellione, in qualsiasi stato moderno, sarebbe tranquillamente soppressa con la violenza, con l'intervento militare. Abbiamo visto che l'attualità ci ha dato che per due soldati rapiti si è fatta una guerra di 5 settimane con centinaia di morti, per due soldati rapiti si sono sparati migliaia di razzi da una parte e dall'altra parte sono fatti centinaia di morti. Perciò penso che se questo avviene nel 2006 dell'era volgare, nell'antichità una ribellione, un'autorità che non era certo violenta ma che garantiva il diritto dei cittadini, anche perché voglio ricordare che queste ribellioni venivano fatte non tanto per liberare le persone, perché l'impero romano a un personaggio come San Paolo gli aveva la cittadinanza romana e gli furono garantiti tutti i suoi diritti politici, cosa che sicuramente quelli che volevano ripristinare uno Stato ebraico non avrebbero fatto, perché gli interessava che le persone fossero sottomesse, concentrate, dominate e controllabili. Bene, l'imperatore Tito fece la distruzione di fronte a questa ribellione.
E che tentarono in tutti i modi, sia Tito sia Vespasiano, prima, no? Il padre di Tito, trattare con la rivolta, ma ci hanno messo 20 anni i romani per capire che questa è l'unica cosa che volevano, era imporre il loro Dio. Cioè, non volevano soldi, non volevano indipendenza, volevano soltanto imporre il loro Dio. E a quel punto non c'era più nessuna possibilità di trattare se non ammazzando. Infatti, dopo la rivolta di Tito, ci furono grandi massacri fatti dai cristiani, vengono fatti passare sempre come massacri ebraici, ma venne distrutta la città di Salamina, venne distrutta la città di Cirene con centinaia di migliaia di morti, perché vengono rase al suolo le due città, tant'è che sull'isola di Cipro, non potevano, o sull'isola di Salamina, e sono delle due, non potevano mettere piede ebrei nemmeno in caso di naufragio della nave. Cioè erano talmente avvelenati perché stavano aspettando la fine del mondo, no? Stavano aspettando il Cristo che veniva sulle nuvole con grande potenza, e fecero dei massacri enormi, proprio l'attesa del messianismo della fine del mondo, furono cristiani a farli, tant'è che gli ebrei nelle loro preghiere misero la maledizione ai cristiani dopo il 70, no? Contro i Namin, i cristiani vennero maledetti dagli ebrei stessi. Però la storia dopo, qualcuno vuole fargli fare la figura che vuole, insomma.
Sì, dicevo appunto l'Arco di Tito, che tra l'altro all'inizio della Via Sacra, è stato transennato dal Comune di Roma dicendo che non si può transitare sotto per motivi di sicurezza, quando tutti quanti gli altri archi sono accessibili, solo perché nella parte interna dell'Arco di Tito, esattamente sulla sinistra entrando, c'è questa raffigurazione in cui la famosa Menorah, la famosa Arca dell'Alleanza, i Romani la portarono via come segno della conquista della Palestina. E questo appunto è anche, significa chiaramente che dà fastidio ricordare che ci fu una civiltà che pensò più ai cittadini che al dominio di Dio. E voglio leggere appunto il fatto che venga chiuso l'Arco di Tito con una cosa che ho visto vicino al Vaticano. Io penso che nella zona del Vaticano ci siano molti controlli, molte telecamere, e penso che se qualcuno si azzardi a fare qualcosa di strano, siccome viene controllato. Ebbene, io nella zona del Vaticano ho trovato dei manifesti che inneggiavano a Cristo Re, dicendo che è un'offesa alla politica il fatto che Cristo non possa dominare. Ho fotografato anche il manifesto e penso che se qualcuno andasse a quel pennarello a fare una scritta in Vaticano, sicuramente non farebbe tempo neanche a iniziarla. Però stranamente questo movimento politico si richiama Cristo Re, che è un'offesa a Dio, alla politica, il fatto che Dio non possa dominare la politica, che questo manifesto si possesse tranquillamente essere affisso intorno al Vaticano, intorno alla Piazza di San Pietro, mi suona un po' strano.
Prima o dopo dovremo cominciare anche a Roma a fare qualcosa di serio.
Aggiungo un'altra cosa che è divertente, il Colosseo, il fatto che è stato deturpato dal fatto che è stata messa la croce per i presunti martiri cristiani. Sì. Meno male che almeno alcune guide turistiche cominciano a dire che non esiste nessuna prova archeologica delle persecuzioni da parte dei romani e che i cristiani fossero portati al Colosseo. Fatto sta che rimane questa orribile croce dentro il Colosseo, questa orribile targa che ricorda il presunto martirio dei cristiani. Ricordo una cosa molto simpatica, che quando si parla di superstizione, vicino a questa croce c'è stata messa una croce in marmo in cui ha detto: fa chi bacia questa croce avrà un anno e 11 giorni di indulgenza. Non so come hanno fatto a calcolare un anno e 11 giorni, non so per quale alchimie, per quale cabala siano riusciti a fare, e poi si viene a parlare di superstizione. Se esiste una superstizione, è la superstizione cristiana, perché dai a dire tu bacia questa croce avrai un anno e 11 giorni di indulgenza. E logicamente qua siamo sempre nel campo del mercato, comunque questo dà una dimostrazione anche di come anche il nostro patrimonio sia stato sempre archeologico, storico, sia stato sempre danneggiato dalla presenza cristiana. Ecco, scusa, ho fatto proprio questo inciso perché alcune cose che ho visto a Roma...
Il 24, la data che è stata proposta dalla Federazione Pagana, da Manuela, è il 24 febbraio,
esatto,
il momento della spegnimento del fuoco di Vesta. E mille anni dopo circa ci fu lo spegnimento dello stesso fuoco in Lituania. Praticamente sono passati circa mille anni da quando spensero i cristiani spensero il fuoco di Vesta a Roma, e quando i cristiani riuscirono a spegnere il fuoco di sacro dei lituani. Pertanto effettivamente è una data, diciamo così, che ricorda l'avvento dell'orrore cristiano e come il cristianesimo abbia saccheggiato e annientato gli uomini e sia una struttura d'odio e di terrore nei confronti degli esseri umani. Per questo è il momento della memoria, quella memoria che gli ebrei hanno tentato di cancellare prima con la loro ideologia di morte, e poi con quell'ideologia di morte l'hanno passata ai cristiani, che l'hanno assunta in proprio e fatta proprio a tu cura. Buon Francesco. Allora, mi raccomando.
Comunque sapete che i prossimi tre anni Claudio è il pontefice della Federazione Pagana, è storia eretto.
Anche maniera... perché essere eretto nella Federazione Pagana è sa di fregatura, nel senso che nella Federazione Pagana ci sono delle regole, no? All'interno dello statuto, in cui nessuno è tenuto all'obbedienza, nessuno, e nessuno è tenuto al segreto, anzi. Per cui il pontefice della Federazione Pagana in realtà è quello che prende le iniziative e che gli altri si siedono, si mettono a ridere sulle iniziative del pontefice. Però diciamo che è importante che sia così, perché è importante che la Federazione Pagana non abbia un'ideologia portante, un'ideologia di verità, qualcosa che deve per forza seguire. è importante che ci siano varie iniziative anche diverse e che dalle varie iniziative le persone si possano tranquillamente dissociare come vogliono oppure associarsi a seconda delle loro preferenze. È una caratteristica della Federazione Pagana il fatto di non aver, cioè di mettere proprio nello statuto questi principi. Principi che sono ben conosciuti dai magistrati, i quali hanno studiato molto attentamente il sistema giuridico rispetto al sistema organizzativo. Cioè, nel nostro sistema giuridico esistono tutta una serie di norme che censurano o rendono premiale l'organizzazione a seconda del proprio statuto, a seconda del modo di essere. Ebbene, uno dei modi per cui un'organizzazione non può essere intesa in maniera corresponsabile di tutti i suoi membri per l'azione di un solo membro è quando i membri dell'organizzazione non sono tenuti all'obbedienza, non sono tenuti a condividere ciò che fa il singolo membro. Cioè, praticamente è un gioco giuridico per il quale lo diciamo. Tutti i cristiani sono stupratori di bambini. Perché diciamo tutti i cristiani sono dei stupratori di bambini? Perché il loro profeta, il loro Gesù, viene arrestato con un bambino nudo. Perché lasciate che i bambini vengano a me all'interno del contesto ha questo senso, cioè ha il senso dell'appropriazione della persona. Ebbene, questo insegnamento di Gesù è all'interno di quel concetto dell'imitatio Christi che appartiene a tutto il cristianesimo, cioè il prete non è altro che la rappresentazione del Gesù in terra, cioè rappresenta in realtà Gesù, il Papa rappresenta Dio. Se voi conoscete i dogmi della Chiesa cristiana, il cristianesimo, ciò che fa il Papa lo fa Dio, cioè non è viceversa, cioè non è che il Papa interpreta la volontà di Dio, ma il Papa manifesta la sua volontà e Dio la conferma, cioè ci mette il timbro, è la mia volontà. Cioè, so che è assurdo, però è così, cioè detto adesso fa ridere, però in realtà questa è i principi della Chiesa Cattolica. Pertanto ogni cristiano è corresponsabile dell'attività di stupro di bambini che fa il singolo prete, proprio perché il singolo cristiano non condanna il Gesù nella sua attività pederasta, cioè non condanna l'imitatio Christi. E questo perché l'organizzazione cristiana è un'organizzazione di verità, cioè è un'organizzazione dogmatica. Per cui, essendo un'organizzazione dogmatica, risponde ai principi dogmatici che vengono censurati all'interno del codice di procedura penale. Si chiama partecipazione morale, si chiama apologia. Ebbene, so perfettamente che nessun magistrato applicherebbe questo principio a un singolo cristiano, lo so. Per cui non venitemi a chiedermi...
Corriere della Sera, mercoledì 23 agosto, nel Viterbese, molesti minori, parroco arrestato. Don Massimiliano Crocetti, 36 anni, parroco di Orriolo Romano in provincia di Viterbo, è stato arrestato ieri mattina all'alba con l'accusa di aver commesso atti osceni e di libidine contro alcuni minorenni che frequentavano la parrocchia. Il sacerdote è stato prelevato dalla canonica e si trova ai domiciliari in un luogo sconosciuto.
Ma comunque, questa è una notizia del giorno di che
23
giorno?
Agosto, mercoledì.
23 agosto, di ieri. Del giornale di ieri.
Sì, Corriere della Sera.
Fate un po' voi. Pertanto so perfettamente che nessun magistrato accuserebbe i singoli cristiani di essere corresponsabili dello stupro dei minori. Perché? Perché il magistrato applica anche altri principi, cioè ne esistono. Però questo non toglie che la questione ci sia, cioè la questione sia giuridicamente definita. Per cui, essendo giuridicamente definita, lo è tanto di più dal punto di vista filosofico e lo è tanto di più dal punto di vista sociale. Cioè, in realtà, i cristiani, non condannando il loro Gesù, non condannando l'attività della Chiesa Cattolica che protegge i preti pedofili, di fatto si rendono responsabili moralmente dello stupro di minori. Cioè, ogni cristiano è responsabile di stupro di minori. Pertanto, quando noi abbiamo elaborato lo statuto della Federazione Pagana, il problema ce lo siamo posti. Noi ci siamo posti. E se un pagano facesse delle porcherie... Ebbene, se un pagano fa delle porcherie, paga il pagano, perché gli altri pagani gli sputano in faccia. Cioè, non abbiamo messo nessun principio che potesse coinvolgere altri pagani per stronzate fatte da un pagano. Cioè, e lo abbiamo messo per iscritto. Cioè, fa parte dei principi fondamentali della federazione pagana, per cui i pagani, se condividono quello che uno fa, si mettono assieme, se non lo condividono dicono ciao, arrangiati. E questo noi l'abbiamo voluto sottolineare proprio in base all'esperienza sociale, in base all'esperienza giuridica, in base all'esperienza filosofica che stiamo vivendo. Per cui il problema noi ce lo siamo posti, anche perché bene o male andiamo verso il futuro. Che dopo ci siano altri problemi che dovranno essere affrontati in futuro, io questo non lo metto in discussione. Intanto noi affrontiamo i problemi che si presentano adesso e cerchiamo delle soluzioni. E cerchiamo di fare in modo che le soluzioni nella costruzione della religione pagana politeista siano sufficientemente aperte da consentire alle persone in futuro di correggere se c'è qualcosa che non va bene. Cioè noi questo problema, torno a ripetere, ce lo siamo posti. Perché fare una religione, esprimere un sentimento religioso, dà una responsabilità eccezionale alle persone. E se noi non siamo attenti al sistema sociale in cui viviamo, se non siamo attenti ai principi sociali, giuridici, morali della società in cui viviamo, noi facciamo delle grandissime cazzate, e noi le cazzate non le vogliamo fare.
Sì. Vabbè, cosa è fondamentale riconoscere il fatto che esiste sempre una responsabilità individuale, nel senso che un cristiano è responsabile anche per il semplice fatto di dire avere fede e confido in lui, perché lui è il mio pastore, perché lui è la mia guida, perché lui è il mio salvatore. Bene, questo non toglie che le persone siano responsabili di questa scelta. Se questo avviene e uno sceglie in questa maniera, questa sua scelta, questo rinunciare a una possibilità di valutare le cose, lo è responsabile come gli altri. Perciò questo nuovo parente pedofili frettanti arrestati a Viterbo, 36 anni, che ha fatto atti di libidine su ragazzi che frequentavano la parrocchia, il fatto che qualcuno scelga di indicare le parrocchie come elemento di formazione della cultura, come qualcuno pensi, qualche politico pensi di finanziarle, di sostenerle, significa accettare il fatto che il prete pedofilo abbia la possibilità di disporre dei ragazzi e che il suo insegnamento, che è nocivo, altamente nocivo, pericoloso per la società, per la cultura, per la civiltà, venga esaltato come un principio positivo. E questo è un dato significativo.
Il 23, dici che questo qua è stato il 23, no?
Sì, 23 agosto.
Beh, tu fai conto che quel prete arrestato, di cui abbiamo notizia il 23 agosto, non fa altro che il pari con il prete che si è suicidato qualche giorno fa. Cioè praticamente, vediamo un attimino,
i cristiani hanno il termine disagio, ed effettivamente se dovessimo parlare di disagio, il termine che a loro è molto caro e piace moltissimo, che lo attribuiscono ad altre forme culturali, altre forme religiose, questo sarebbe un emergere, un far risaltare un disagio che esiste all'interno dei sacerdoti. Ma questo disagio non è un disagio per loro, in quanto è prova di fede. La pedofilia fa parte di un'applicazione comportamentale dei principi cristiani, cioè della predicazione del presunto solo salvatore Gesù Cristo, in quanto è stato lui a iniziare la teoria della pedofilia e la pratica come forma religiosa.
Cioè, fa conto che il prete che si è suicidato, quello che faceva anche i riti satanici coi ragazzini, la notizia è del 12 agosto 2006, per cui il 12 agosto si è suicidato sto Don Marco.
Cos'era quello che era stato arrestato?
È quello che era gli arresti domiciliari, che era stato arrestato. Oh, ne ho fatto anche la trasmissione che tu non c'eri, giovedì scorso.
Sì, è quello che diceva che toccava i ragazzi, per caso è quello che diceva che toccava i ragazzi, perché anche nel corpo c'è, anche Dio è nel corpo. Che era sempre del tratto dell'area romana anche questo, insomma.
Beh sì, no, questo qua era di Roma, era stato trasferito a Urbino, poi era stato arrestato ed era agli arresti domiciliari presso la casa. Però sto Don Marco qua aveva già avuto dei problemi di pedofilia in un campo scout a Centocelle, poco lontano da qui, prima che prendesse i voti, e però le accuse erano cadute in prescrizione. Cioè, praticamente gli hanno dato i voti, lo hanno fatto prete, nonostante ci fossero accuse di pedofilia all'interno di un campo scout. Per cui pensate un po' quanto qualcuno deve aver pagato perché le sue imputazioni andassero in prescrizione. No?
Beh, d'altronde mi sembra che un certo Giovanni Paolo II, pontefice romano, è andato il Parlamento italiano a chiedere un'amnistia, un'indulgenza,
sì, sì,
e che molti politici l'hanno fatta su indicazione, dicendo perché lo voleva
sì, sì, no, infatti, c'è anche questo di mezzo, ma
bisogna vedere quanti reati di pedofilia si salveranno.
No, l'amnistia non, cioè l'indulto non toccava atti di pedofilia o atti di violenza sessuale, toccava altri interessi. Chiaramente ognuno si è portato l'acqua al proprio mulino e si è fatto gli affaracci suoi, questo è fuori discussione. Però sta di fatto che questo personaggio, sto Don Marco, Marco Agostini, ex parroco di Pomezia, è stato fatto prete quando era già stato accusato di pedofilia e c'era già stata una condanna per pedofilia, per cui il pedofilo viene fatto prete, continua a fare il pedofilo si suicida. Cioè, pensateci un po' voi, insomma, cioè, sapevano che era un pedofilo e l'hanno fatto prete, per cui 1, 2, 3.
Sì, ma tra l'altro anche una distanza geografica ben poca, perché appunto Pomezia siamo a Roma, sì, qui siamo nel Viterbese, cioè, significa che c'è anche una concentrazione territoriale di fatti che sono emersi, che è indicativo.
Sì, sì, no, ma sono molto pesanti, capito? Cioè, c'è effettivamente all'interno della Chiesa Cattolica quasi l'ordine di essere pedofili. C'è quasi l'ordine della pratica della pedofilia. A un certo punto non stiamo più dicendo io non sapevo che, ma io so e probabilmente la sollecito. Cioè, quella volta che hanno trovato quel seminario in Austria, la pratica della pedofilia era pesantissima. Cioè, c'erano filmini, c'erano documentazione, c'era una caterba di pratica pedofila. Ed era fatta, ed era svolta all'interno del seminario proprio come pratica religiosa. Per cui sì, hanno silenziato, però abbiamo tutto il materiale, insomma, non è che non ce l'abbiamo, sì. Francesco.
Beh, posso andare un po' più lontano e qualcosa di più interessante, sì, più divertente. Noi abbiamo parlato alcuni anni fa, quando è successo, che i miracoli ce ne sono pochi. Uno dei miracoli, costare miracoli, era che molti anni fa in tutto il mondo la statua del dio Ganesh, si mettesse appunto a bere latte. Questo avveniva al di là del luogo geografico, del posto in cui si trovava, al di là della commozione della statua, ed era una cosa universale, nel senso,
esatto,
che veniva sia in Oriente che in Occidente.
Straordinaria, sì.
Dopo molti anni Ganesh ha deciso di rifare l'ennesimo miracolo e tutti quanti a trovare le giustificazioni le più assurde, le più incredibili, le più strane su questo fatto, per dire che non è un miracolo. Proprio perché i cristiani parlano di miracoli e non riescono a documentarli, a portare qualcosa di concreto.
Sì.
Il fatto che una divinità dia questa sua manifestazione universale in tutte le parti del mondo, al di là della composizione, dà fastidio. Si aggiunga un'altra cosa del presunto miracolo o dell'acqua che diventa dolce. Ma c'è una cosa che è significativa, in maniera in cui si cerca di dare un'impressione negativa di questo fatto delle persone che accettano l'acqua del mare che diventa dolce e dicono che è inquinata. Ma c'è un commento che a me trovo strano, disse fa, un po' perché in un paese in cui il 95% della popolazione sopravvive con meno di un dollaro al giorno, si finisce col credere a qualunque cosa.
Beh, scusa un attimo.
Allora, cioè, io non parlo di credere, perché se vai e trovi che l'acqua è dolce, non devi credere, l'assaggi. Quante persone pagano le messe per i defunti?
Aspetta un attimo, ripeti la frase che hai detto.
Un po' perché in un paese in cui il 95% della popolazione sopravvive con meno di un dollaro al giorno, si finisce con il credere a qualunque cosa.
Fermo là. Francia, un terzo dei francesi crede ai miracoli. Il 35% dei francesi crede nei miracoli, anche se la maggioranza li interpreta una visione laica più che religiosa. Ci credono più le donne, il 41%, degli uomini, il 31%, e quando emerge da un sondaggio Sofres realizzato per il settimanale Le Perlin, per il 31% degli intervistati il miracolo è un fenomeno che non si può spiegare, mentre il 27% è un avvenimento felice o inaspettato, solo l'8% invece lo considera un atto divino legato alla religione. Allora, non è che i francesi hanno un dollaro al mese, vero?
Al giorno.
Al giorno di stipendio.
Sì, beh, sì, io farei allora cosa dovremmo dire degli italiani che hanno dei redditi elevatissimi e che spendono tantissimi euro per le messe per i defunti, per far passare un'anima dal purgatorio al paradiso. paradiso.
Sì,
cioè, penso che sia più facile, e poi perché si deve parlare di credere? Cioè, nel momento in cui tu vai al mare, bevi l'acqua e senti che è dolce, non devi credere assolutamente niente, sono i tuoi sensi e il tuo gusto che ti dice che la cosa è reale. Quando un prete ti dice sì, dammi 50 euro, ti faccio la messa per i defunti perché favoriamo il transito dal purgatorio al paradiso, cos'è che ti offre e com'è che puoi verificare questo? Ti arriva forse la cartolina, il certificato, l'attestato che la persona transiti da questo luogo così, dal purgatorio al paradiso? Eppure il reddito non è certo di un euro al giorno. Gli indiani non hanno creduto a un santone, a un profeta.
No, hanno assaggiato l'acqua.
Sono andati al mare e hanno bevuto l'acqua, e l'acqua era dolce. Che l'acqua fosse dolce perché inquinata o perché i monsoni hanno portato l'acqua, fatto sta che
o
i loro
si è
sensi.
Anche una falda sottoterra. Sì,
ma fatto sta che l'acqua era dolce. Eppure, di fronte a questo fatto, perché non avviene in un contesto monoteista, si deve trovare tutte quante le cose. La si deve dire sempre come ingenuità, come povertà culturale. Come... D'altronde, di fronte agli eventi del mondo, cosa possiamo raccontare? Possiamo soltanto dire: io sono partecipe di questo fatto. Di fronte a un Ganesh che beve latte. E tutte le statue che hanno pianto sangue, lacrime di sangue della Madonna in
che dopo si scopriva che magari ha sangue maschile, no? Cioè, tanti trucchetti che sono tipo la Madonnina là dei Civitavecchia, che si raccolgono fondi per fare le porcherie. Ma c'è qualcosa un po' che sta sorgendo in tutto il mondo e che, se mettete un po' di attenzione, sta succedendo. Cioè, in pratica si comincia a collegare i fatti che avvengono nel mondo alla religione. Cioè, a parte il fatto del pakistano che ha fatto quello che ha fatto, no? Che ha ammazzato la figlia, in pratica, perché non si comportava come lui diceva.
Sì, no, però posso fare un paragone?
Sì.
Cioè, nel senso che a me i paragoni e i confronti sono belli. È successo che a Brescia un sacrestano abbia ucciso una ragazza.
Sì,
che andava in chiesa.
Arrivavo anche a quello.
Vabbè, vai pure allora.
No, vai tranquillo.
Questa era una ragazza che era pakistana, perciò dal punto di vista etnico nazionale non apparteneva, eppure aveva fatto una scelta di essere libera, di vivere secondo il suo desiderio. Abbiamo che la ragazza che è stata uccisa da un sacrestano cingalese che era italiana era andata in chiesa perché la madre gli aveva ordinato di andare in chiesa perché era il giorno del suo onomastico. Allora, qual è più evoluta dal punto di vista culturale? Una ragazza che è vissuta a Brescia, sempre cioè, a Brescia.
Una ragazza che ha combattuto per essere se stessa, bene o male, con tutto quello che vogliamo mettere come critiche, perché vi ricordo sempre che le persone povere, le persone che non hanno molti mezzi culturali, quando combattono anche per dei diritti o perché le cose che sentono, di solito fanno schifo, nel senso che non hanno quella noblesse, quella nobiltà nei loro atti. Spesso i loro atti sono estremi, sono brutti, sono cattivi.
Allora, quando ti ribelli,
per
scusa.
Per cui la ragazza, magari si possono farle 50 critiche se vogliamo, ma noi non siamo nella testa della ragazza. La ragazza viveva la sua situazione e combatteva con le sue armi e con il suo spirito, ci piaccia o non ci piaccia, era il suo. Ebbene, la ragazza ha ricevuto un atto di sottomissione. La ragazza uccisa dal cingalese era una ragazza sottomessa alla religione, e il cingalese praticamente non ha detto altro che ciò che dice ogni cristiano: se sei sottomessa al tuo Dio, sia sottomessa anche a me. Praticamente non ha fatto altro che considerarsi
vogliamo aggiungere una cosa, che a Brescia si è svolto un processo per pedofilia con l'arresto di numerosi operatori religiosi, di numerosi sacerdoti, e che logicamente questo silenzio per violenza, per pedofilia, per violenza sui ragazzi, che coinvolgeva non uno ma più persone arrestate e detenute nelle carceri di Brescia, i cristiani, i cattolici hanno organizzato delle manifestazioni, delle messe di preghiera intorno al carcere per difendere e sostenerli. Di questo processo pochissimo se ne è parlato, se ne è solo parlato quando i cattolici hanno deciso di intervenire per difendere questi accusati. Ma di come è andato a finire il processo sappiamo qualcosa, le televisioni ne hanno parlato, i quotidiani ne hanno detto qualcosa. E allora perché non possiamo pensare al fatto che questo fatto sia successo a Brescia e questo che fa il sacrestano non abbia respirato un ambiente che l'abbia indirizzato? Cioè, nel senso, questa è un'ipotesi che noi possiamo fare, perché non è successo da un'altra parte, è successo in un posto in cui persone arrestate, accusate, processate per violenza sui minori, per numerose violenze, tra l'altro contro i genitori che erano parecchi che hanno denunciato, si è detto di tutto e di peggio. In realtà questi genitori volevano difendere i propri figli, eppure i cattolici sono scesi anche a fare delle manifestazioni per difendere queste persone, però del processo non abbiamo saputo pochissimo, nessun quotidiano ne ha dato grande clamore, a parte questa manifestazione. E allora, qual era il clima culturale in cui viveva un sacrestano di un altro paese? E quando vedeva queste persone con delle accuse enormi che trovavano gente disposta a difenderle, dire che erano innocenti? Possiamo dire che si può essere formata una certa cultura dell'impunità, come qualcuno può definire, qualcuno che abbia esagerato nell'orientamento culturale di dire va bene, il fatto che sei un devoto ti consente di fare quello che gli altri non fanno, e qui sarebbe il discorso di San Paolo di chi si è morti alla legge. E va bene, e questo è successo a Brescia. Questo era un cattolico, frequentava la parrocchia, e di fronte al fatto che ha commesso un reato, che ha ferito, si dice la cosa, non ha pensato di soccorrerla, ma ha ben pensato di conciarla in qualche altra maniera. E pensate a questa ragazza che, se la madre diceva vai a festeggiare perché è il tuo onomastico e non vai a messa perché è il tuo onomastico, vai in chiesa, forse sarebbe viva. E allora perché si deve obbligare i figli?
C'è in corso anche all'interno del paese, ma succede un po' picchi in estate spesso, anche perché i giornali hanno un po' meno da scrivere. Recentemente gli è un po' sparito quel discorso estivo che appariva fino a qualche anno fa dei satanisti di qua e di là. Ultimamente sembra che questi maledetti satanisti non vogliono più farsi vedere.
Saranno sciolti col sole.
Si sono sciolti col
come
sole.
Sole.
E allora si accentuano molto questo tipo di notizie con l'estate, anche se in realtà queste notizie poi ci sono tutto l'anno, cioè non è che cambi moltissimo. Però recentemente sembra che ci sia una sottolineatura ancora maggiore rispetto agli extracomunitari, cioè si sottolinea molto il fatto degli extracomunitari e si tende invece un po' a passar sopra, cioè a dare meno peso alla notizia quando il reato è fatto da un nazionale, cioè da una persona italiana, non tanto perché la magistratura lo tratta in maniera diversa, ma sembra che ci sia un revival di paura dell'immigrato. In realtà dobbiamo tenerci presente che gli immigrati che arrivano qui arrivano da paesi che sono stati massacrati dai missionari, dal colonialismo missionario. E un dato che ci viene anche dalla regione Veneto ci dicono che immigrati, boom di malattie psichiche, nasce l'unità di crisi. In Veneto l'11% dei ricorsi al pronto soccorso è per patologie mentali, costo 1,5 milioni di euro. Cioè in pratica quelli che arrivano non è che arrivano a posto con tutte le contraddizioni, con tutti i casini che sono costretti a superare, ma spesso arrivano anche ai limiti della struttura psichica, ai limiti della sopportazione. Pertanto non sono solo i nazionali che vanno fuori di testa, esistono anche gli immigrati che vanno fuori di testa. Ed è una, sono delle patologie che sono state seminate e volute dai missionari in maniera pesantissima, e purtroppo non si è mai trattato i missionari come dei criminali che andavano a devastare i paesi privando le persone della loro struttura, della loro cultura, del loro supporto culturale. E si parla del supporto culturale quando alcuni comportamenti vanno contro le nostre leggi, ma le nostre leggi hanno la forza e hanno la cultura. Se noi fossimo attenti al dettato costituzionale, fossimo attenti alla Corte di Cassazione, noi avremmo forza e cultura sufficiente per piegare qualunque immigrato che arriva. Purtroppo a quella che è la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, si sovrappone l'assolutismo monoteista, cioè quelli che vogliono ancora ricostruire lo Stato monarchico assoluto, il Cristo Re, come vi ha detto Francesco prima ai manifesti, il Dio padrone da mettere in ginocchio tutti gli altri. In pratica, anziché rispondere al nostro dettato costituzionale, si preferisce stuprare le persone costringendole in ginocchio, ed è questo che ci rende deboli in realtà.
Beh, d'altronde sai, io voglio anche dire un qualcosa. Questo cingalese viene detto dal parroco di Brescia, dice che un buon cattolico, dice, vediamo se trovo la frase così siamo precisi, dice, comunque lui dice, lui è un mite, gentile d'animo, un buon cattolico. Chiusi virgolette, questa è la citazione del parroco. E il parroco di Brescia dice, il parroco è un mite che ha perso la testa, adesso temo per lui. Logicamente sembra quasi che si voglia salvare il cattolico che ha fatto le cose, non rispetto al dolore dei genitori che hanno perso una figlia, insomma, in una maniera così assurda.
C'è mancanza di senso civile. Cioè io sono estremamente tollerante rispetto alle persone che commettono dei reati, cioè io so benissimo che chi commette dei reati ha 50 giustificazioni per quello che fa, però non sono disposto ad accettare che ci sia una difesa del reato in antitesi alla norma sociale, in antitesi alle leggi, in antitesi al vivere civile. Per cui se da un lato riesco a capire il dolore di una persona che ha fatto un reato e il dolore della persona che ha subito il reato, dall'altra parte non sono disposto a vedere né chi difende la vittima né chi difende chi ha commesso il reato in antitesi alla norma civile. Ecco, questo no, non riesco a sopportarlo. Cioè non riesco a sopportare il Vaticano che difende i preti pedofili non semplicemente come persone ma come pratica della pedofilia, cioè come se la pedofilia fosse un diritto del Vaticano di praticarla nella struttura civile. Io posso dire che il Vaticano dica, questi sono preti pedofili, dobbiamo curarli, sì, però prima di curare il prete pedofilo bisogna impedire che la pedofilia si manifesti nella società civile, prima vanno perseguiti a livello di legge, dopo sono d'accordo il fatto che abbiano anche bisogno di aiuto, ma prima deve cessare il reato nella società civile, cioè deve cessare la mentalità di poter fare dei reati impunemente, di distruggere impunemente le persone. Ed è come per certe vittime, no? dei reati, la vittima del reato ha il diritto al risarcimento, ma non ha il diritto di perché lei ha subito un reato di danneggiare la società civile, cioè di pretendere qualcosa che sia violazione della norma della società civile. Ed è questo che io vengo bloccato, cioè è questo che io non tollero, non tanto il fatto che le persone abbiano bisogno di aiuto, debbano avere giustizia eccetera, ma perché il fatto di avere giustizia o il fatto di avere necessità di aiuto non deve saccheggiare la società civile. E questo deve essere fondamentale nelle persone, almeno per il mio punto di vista.
Noi parlavamo di questo fatto, di questo cingalese che si sposta e che viene a Brescia, va a fare il sacrestano e uccide una ragazza. Ma certe volte sarebbe da domandarsi anche perché queste persone sono costrette a spostarsi. E allora, questo era un ragazzo, era un cingalese, comunque non so se era un tamil. Allora, vorrei ricordare soltanto un dato significativo, che in uno stato vicino al Tamil Nadu, che è praticamente l'area Tamil del sud dell'India, nel 2001 ci sono stati 5.910 contadini che si sono suicidati per debiti e che il 61,6% degli agricoltori del Karnataka è indebitato. Ci sono stati nel 1997, secondo il governo indiano, 10.000 suicidi fra i contadini, perché indebitati non ce la fanno più andare avanti. Tutto perché, per motivi di bilancio, il Fondo Monetario ha imposto di tagliare i contributi all'agricoltura e perché le multinazionali dei semi vogliono imporre i loro semi. Allora, dobbiamo pensare un attimino se la vita è un discorso di economia di mercato o se la vita e la civiltà è basata su cultura e su capacità agricole. Ma rendiamoci conto che se ne abbiamo in vari paesi, l'Andhra Pradesh, che sicuramente qualcuno sentirà come un paese sfortunato, l'82% dei contadini è indebitato. E va bene, se noi non li aiutiamo a rendersi indipendenti, quando arriveranno al 100% di indebitati, dove andranno?
Sì. E con quali malattie porteranno? E qual è la loro follia? E qual è la loro necessità di sopravvivenza? E cosa porta? Cioè, per esempio, abbiamo un fatto, no? Cioè, in Romania, noi adesso accusiamo anche molti romeni di commettere dei reati in Italia, no? Però in Romania c'era un costume per cui la violenza alle donne era tollerata in maniera quasi naturale. Ebbene, quando vengono qui in Italia si pensano di poter fare la stessa cosa, ma noi non ci abbiamo mai pensato di riuscire a fare delle cose in Romania per cui le persone costruiscono una società civile. La Romania sembra che sia addirittura un posto dove le persone del nord-est si fanno le amanti e si portano là delle finte attività per tenersi in buone le amanti, insomma. Per cui continuiamo così e va bene così, insomma. Dopodiché ci meravigliamo se magari qualcuno dopo farà delle cose. C'è anche Mel Gibson che volevo parlare,
certo? Sì, beh, pure. È stato arrestato per il discorso del
personaggio. Allora, Mel Gibson, cominciamo a ricordarci un attimino questo personaggio che ha fatto quel filmaccio orribile che è La Passione, no? Ha fatto quel filmaccio, La Passione, ha preso il pazzo di Nazareth, ha messo dentro quelle che sono le torture che i cristiani facevano ai non cristiani, cioè come i cristiani torturavano la gente, e hanno immaginato dei romani che praticassero quelle torture che i romani non hanno mai praticato. Tanto per
tutto inventato.
E non ci sono nemmeno nei Vangeli, insomma. Però l'importante era suscitare emozioni e suscitare quella compassione nei confronti di Gesù per riuscire a riattizzare questo personaggio abietto, questo personaggio infame, e dargli una sua rappresentazione. Mel Gibson ha fatto questa operazione in grande stile,
con l'appoggio dei cattolici, dei cristiani,
ma anche i cattolici l'hanno appoggiato pesantemente. A un certo punto viene fermato sull'autostrada ubriaco fradicio e si mette in
frutta. Era andato alle nozze di Cana.
Ubriaco fradicio, si mette a insultare ebrei, si mette a insultare i poliziotti, si mette a fare un sacco di cazzate. Allora, viene condannato a 3 anni di reclusione e dovrà fare un periodo di riabilitazione. Io personalmente la riabilitazione psichica gliel'avrei data dopo aver fatto il film, ma siccome io sono nessuno, bisogna aspettare che gli eventi maturino. Ora, non è che qualcuno porta del male a qualcun altro, o porta sfortuna, o porta il malocchio, ma quando delle persone fanno delle cose così abiette, così aberranti, così squallide, come è stato il film La Passione, è chiaro che dentro hanno qualcosa di marcio, hanno qualcosa che non va nella relazione fra se stessi e il mondo che li circonda. Per cui queste cose che si potevano vedere già col film della Passione, che Mel Gibson era malato, queste cose chiaramente gli sono sbroccate fuori nella situazione sbagliata, con dei poliziotti, una situazione che era ubriaco, e adesso sta pagando con 3 anni di reclusione con la riabilitazione. È normale, ma perché già dopo il film doveva essere rinchiuso per la riabilitazione? Ma la nostra società non prevede che uno che fa un film possa essere rinchiuso per riabilitazione, giustamente, anche perché dopo ognuno ci metterebbe del suo, no? Però sta di fatto che questo è avvenuto, e rifletteteci su queste cose, perché se non ci riflettete domani rifarete gli stessi errori, vedrete un film della Maria Maddalena che assolutamente inventato e vi verrà fuori la cremuccia, oppure come il Codice da Vinci, che vi dirà che le cose sono diverse, ma sono sempre diverse delle cose quando le cose sono inventate. Sì. Come inventate La Passione, inventato uno, inventato l'altro. Cioè, il pazzo di Nazareth non è mai esistito, il Gesù non è mai esistito, è una truffa. Oltretutto vi ricordo che la truffa sarebbe ammessa soltanto all'interno del cattolicesimo, all'interno dei cristiani. Fuori, quando la truffa viene imposta alla società civile, sarebbe una truffa da perseguire penalmente. Però io non sono...
Sì, no, ma infatti appunto Mel Gibson ha cercato di commuovere le persone, di impressionare quel sangue. Non so se tu hai visto il film.
No, io non vado a
vedere. Io l'ho visto, ti dico. Effettivamente c'era un gusto per il sangue, per la violenza, che era, sfiorava proprio il sadismo. E soprattutto si voleva far vedere la differenza tra questo presunto criminale di Gesù Cristo che veniva maltrattato, bistrattato e così via. E soprattutto, sai, molti hanno accusato quel film di una cosa fondamentale, che è il discorso del deicidio. per attribuire la colpa agli ebrei. E difatti anche nel film che lui ha fatto, io che l'ho visto, è stato abbastanza in senso cattolico tradizionalista di accusare gli ebrei di deicidio. A parte gli ebrei che possono aver commesso, ne hanno commessi tantissimi nella loro vita, nella loro storia, certo non gli può essere accusato l'accusa di deicidio perché il Gesù Cristo non è mai esistito, perciò non hanno mai ucciso. Ma vedi, questo odio verso un popolo, perché noi sappiamo che esistono popoli che non sono uguali, perché ad esempio noi potremmo condividere la cittadinanza con personaggi o con individui, e certo non ci sentiremo responsabili delle loro azioni, non andremo a condividerle. Perciò questa mania della colpa dei padri che ricade sui figli, che è tipicamente monoteistica, nel senso che se tuo padre ha peccato, tu sei sicuramente un peccatore. E il fatto di questo marchio che viene poi dal cristianesimo col peccato originale, cioè il fatto di attribuire sempre agli altri una colpa che è insuperabile, è riconoscibile anche quando non è colpevole. E questo lo vediamo dal fatto stesso, appunto, del peccato originale, del bisogno del battesimo di fronte a un bambino che nasce, no, dice, e arriva un nuovo individuo, un nuovo uomo, una persona da aiutare, da istruire, da accogliere nella nostra comunità. No, arriva un nuovo peccatore che è già marchiato. E questo proprio appartiene alla follia del monoteismo, in cui le persone non contano niente, contano in quanto devote, in quanto sottomesse, in quanto marchiate dal Signore. Perciò abbiamo il discorso, tanto per dire, della circoncisione, abbiamo il discorso del battesimo.
Mi viene in mente adesso, questa roba qua, circoncisione del battesimo. No, ho letto, appena finito di leggere, un libro di Moscati, credo sia giusto, Sabatino.
Sabatino Moscati, sì.
Edito da Iacabuco, oltretutto, costava, nel 91 costava 65.000 lire, per cui quanta gente se lo sarà letto non lo so, insomma. Il quale parla dei sacrifici a Moloch, no? Sacrifici dei fenici, e contiene una serie di citazioni bibliche in relazione al passaggio nel fuoco. Ora, gli altri, cioè i non ebrei, facevano sacrifici umani perché facevano il passaggio nel fuoco. In realtà noi sappiamo esattamente che cos'è il passaggio nel fuoco, lo facciamo a ogni rito, sì. I passaggi nel fuoco. E sono dei passaggi di iniziazione, no? Che vengono condannati dalla Bibbia, perché? Perché se fai i passaggi nel fuoco non puoi essere né circonciso né battezzato. Perché è un altro tipo di iniziazione, è un'iniziazione agli dèi, alla vita. Ebbene, questo tipo di iniziazione nella Bibbia viene fatto passare come giustificazione dei sacrifici umani che facevano gli altri.
Sì, ma tu non sai, per loro
è una cosa,
sì,
per loro, cioè, delle pagine web, ma è terribile.
È nella loro perversione, cioè, praticamente il sacrificio umano è perché non puoi essere più sacrificato al tuo Dio.
Esatto.
Cioè, di conseguenza è un sacrificio umano perché tiri via un'anima, un corpo al loro dominio. Esatto. Cioè, di conseguenza non è un sacrificio perché qualcuno viene ucciso, ma perché non può più dominarlo, non può più controllarlo, perché non è vergine, pronto per il sacrificio, per essere consacrato al tuo Dio, al Dio dei monoteisti. Questo d'altronde rientra sempre nella follia di tutti i monoteismi, insomma.
Mi ha colpito moltissimo questo, anche perché questo Sabatini Moscati insegna o insegnava alla Pontificia Accademia, è un personaggio notevole, cioè, lui praticamente è il primo in Italia che dice che i sacrifici umani dei bambini dei fenici non è mai esistito, sì. Insomma, cioè prende fuori l'analisi dei Tophet, dei resti di Tophet, e ci si accorge che era mortalità infantile. È il primo che lo fa nel 1991 e questo libro è. E dopo ne vengono fuori altri. Comunque anche Moscati dice, nonostante che ormai le prove archeologiche stiano a dimostrare questo, chiaramente lui come Pontificia Accademia non è che gli va troppo incontro, dice, nonostante fa che le prove archeologiche ormai dimostrano questo, esistono degli scrittori, no, che continuano in questa perversione. E fra le altre cose era venuto fuori un altro libro, credo un 86 o un 87, di uno che diceva che il sacrificio dei bambini dei fenici era per regolare le nascite. Cioè, come se quella mortalità infantile che c'era allora servissero, insomma. Cioè,
o come non avessero pratiche, ad esempio, anche di controllo della fertilità che esistevano, cioè nel senso...
Esistevano delle pratiche.
Sì, sì. Cioè che poi logicamente il cristianesimo con 2000 anni ha anche cancellato anche la capacità e anche la conoscenza del corpo. Che dici, Claudio? Dobbiamo avviare le telefonate.
Ma è prestissimo, sono le 16-12 minuti.
Vabbè, saranno 3 minuti prima del solito, insomma.
049-700-700, 049-700-838. Pronto?
Don Paolo.
Ciao, sì,
ciao.
Paolo.
Ciao.
Ciao.
Niente, dico solo, faccio un'affermazione sacrilega. Per me, quelli vestiti di nero, col cappelletto lì, tondo, sono potenziali pedofili. Perché?
No, no,
perché
lo sono, non potenziali, lo sono, punto e basta.
Voglio dire, tutti indistintamente, perché il messaggio è pedofilo. Perché un messaggio che va contro la natura non è pedofilo.
Dopo, dentro il prete c'è anche un uomo, per cui non certo, tutti fanno violenza, ma fondamentalmente è questo.
Ma vogliamo, sono vittime di un messaggio pedofilo, tremendamente criminale, pedofilo, che va contro ogni regola naturale, perché io sono con natura, madre natura. Poi sono con Dio, contro Dio. Non so se
hai capito. Ah, non so,
lo sei tu. Con Dio, contro Dio. Perché? Perché amo il circostante. Vi saluto e vi ringrazio.
Ciao, bello.
Ciao, ciao.
Pronto?
Ciao.
Ciao.
Bene. Sta attento, Sabatino Moscati, va la pena prendere...
No, non vale la pena.
Non era
niente, scherzi. No, allora, Francesco dice di sì. Il libro da Yakabook costava nel 91 65.000 lire. Io non so se ce n'è un'altra edizione più recente. Io l'ho trovato su un banchetto. Il rito di Moloch, i sacrifici a Moloch.
Moscati è un gigante.
Un sì. Accademico.
Comunque è un personaggio. Io l'ho letto ieri il libro, cioè l'ho letto in una giornata, non è neanche sto neanche dentro. Sì. L'ho trovato su un banchetto usato.
Comunque se puoi dare una visione, sai che c'è, se non
lo vedi. Vedi tu? Cioè io ti dico quello che io ho trovato, sì, per cui ti do i dati. Dopodiché se esistono delle altre versioni.
L'ho trovato a Gaglio?
Sì.
Ivano, ti consiglio di andare su a Gaglio, così.
Ma sta domenica comincia a smontare tutto.
E a Marostica viene ancora Francesco?
Ogni tanto, ma ho di problemi col comune per i permessi.
Perché anche a Bassanghe devo tre bancarelle, libri usati.
No, guarda, se devo dare un consiglio, lui ha cose.
Questo ha cose incredibili, sì. Veramente. Sì, sì, sì.
Caso
sì.
Mai te ne dici per radio, Francesco.
Vabbè, ti lascerà un messaggio, dai.
Dai, se no metti sì.
Ok.
Più sì, qua, e posti più vicini, fare anche a 10-15 km.
Sì.
Vado con un libretto qua, non so se vuoi, c'è
Reverendo giù le mani.
Sì, tra virgolette, il titolo è questo, Cristo e reati sessuali negli anni 30 e negli anni 90. Dunque, prima parte, negli anni 30, che se i cose giudiziari, proprio gli atti giudiziari, lo stile, no? E a seconda parte, che se tutti gli articoli dei giornali, con fotografie, tutti quanti.
Di chi è edito?
Edito da La Fiaccola.
La Fiaccola.
Ah, Ragusa.
Sei Ragusa, sì. La Fiaccola è un libretto, comunque del 2000, ancora lire, 12.000 lire. È da vedere, insomma, ecco, fotografie che sono Kröer dell'Austria, che se tanti bei americani, scandali americani, molesti.
Comunque del 2000 questo?
Sì, del 2000.
Ok.
Perché
c'è un autore? C'è un autore?
No. Reverendo giù le mani e basta, il titolo è Clero e reati sessuali negli anni 30 e negli anni 90.
Clero e
reati sessuali negli anni 30 e negli anni 90. Solo anni 30 e solo anni 90. Comunque da leggere bene anche negli anni 30, che
sì, sì, no, ma guarda che tutta la storia della Chiesa Cattolica è tutto un reato di pedofilia e pederastia. Il problema è che vengono riconosciuti tardi come reati, no? Cioè dopo la nascita della psicologia vengono riconosciuti come reati, no?
Se te pensi nei paesetti quante storie che se ti scontri.
Sì, sì, ma infatti.
Se può immaginare.
Sì, sì, sì.
Che allora se te parlavi col prete come parlare con Dio,
esatto.
Con il dottore,
purtroppo sono una banda di criminali e finché non vengono riconosciuti come tali, purtroppo faranno sempre danni alla società civile.
È una teppa, cioè una non so come che epiteto dare. Comunque che se qua la cronaca di oggi è Repubblica, presi ai funerali di Elena, quello no, non ammessi gli stranieri.
Il prete
proprio Il parroco chiede ai cingalesi di non partecipare all'addio, per provarsi che sia anche che vieni fuori a casini.
Sì, beh, è una cagata questa, è una cazzata, perché la comunità cingalese ha il diritto anche di esecrare il delitto.
Esatto.
E guai se no, se no cosa fai? Il consiglio di tutti i responsabili, è una vigliaccata.
Sai che i seminatori d'odio...
Sì, sì, ma infatti è una vigliaccata, perché i diritti vanno esecrati e giustamente la comunità cingalese ha il diritto di esecrare il delitto.
Non saranno mia tutti uguali.
Appunto. Infatti è una vigliaccata questa, bella e buona.
Dopo che c'è polemica Milingo a morte sull'inganno del diavolo, questo picco, dopo che c'è dopo che c'è staminali senza distruggere gli embrioni, usa gli uscito test umano, non compromesso lo sviluppo dell'organismo. Dopo che c'è...
Sì, ma l'esperimento è stato fatto su 8 cellule.
Sì. Dopo che se anche le mucche parlano in dialetto, uno studio di Londra, anche le mucche che sono dialetto, insomma.
Sì, giustamente io so che i veneti, le mucche parlano in dialetto veneto, sono perfettamente d'accordo anch'io.
E bellunesi, di quelle trentine.
Certo, ma è ovvio.
E dopo che ha fatto la pillola contraccettiva per i canguri.
Beh, questa è... questo gli danno un premio Nobel sicuramente questo.
E dopo dulcis in fundo la ciliegina in fila per l'acqua di Voitila, ma è una fontanella comunale a Vadovis, non si aspetta, a Varsavia.
Sì, sì, va bene.
E poi prendono in giro gli indiani.
Io ho detto che, ma sai tu quanta gente che va sotto là? Perché, ma se comunale è fatto a statua, furbino, solo a fontanella
E possono credere loro gli indiani,
Sì.
Vabbè,
migliaia di fedeli davanti alla statua nelle città statale.
Vabbè.
Il sindaco, nessun imbroglio, il granito bagnato è più bello.
Sì, beh, ovviamente.
Dopo che c'è Ratzinger qua, la chiesa è perseguitata in molti paesi ancora oggi.
Sì, non è che la chiesa perseguita la società civile, vero?
Ma se non scherzare...
Dio, che... Vabbè, dai. È vergognosa la cosa, veramente vergognosa.
Sì. Veramente sta qua una nube, un nembo plumbeo veramente intriso delle peste, proprio
le
peste
di qua. Va
bene, va. Un'ultima cosa,
dimmi.
Questo è l'ultimo, dopo Giannone, opzioni ne ho preso un altro, no?
Sì, i riformisti napoletani.
Sì, i napoletani, ma quanti di meno ancora,
È l'ultimo della serie.
È l'ultimo,
Sì.
Che sei pagano, genovesi.
Sì, sì, cioè tutti quanti della scuola napoletana.
Sì.
Dei riformisti.
Sì. Ok, tutto qua,
bene.
Grazie.
Bene.
Sentiamo,
ciao. Pronto? Ciao, velocissimo la domanda.
Telegrafico.
Io prima che io sia l'uomo che mai. Comunque mi vuol dire questo, che se faremo governare cioè nell'umanitario, come si chiama capitanato.
Perfetto, chiarissimo, chiarissimo, grazie Alessandro, appunto.
Va bene.
E voglio anche...
Pronto?
C'è una notizia. Sì.
Buongiorno. Niente, io desideravo esprimere a me è molto stupito qualche mese fa il discorso del Papa. Io non sono così incattivito nei confronti di questa persona, però bisogna mettere in risalto la grande gaffa che ha fatto quando è andato a visitare il campo di Termino di Auschwitz.
Sì.
Ritengo giusto che, visto che è stato messo poco in risalto a mio avviso, mettere in risalto questo fatto, che ha voluto difendere e ha voluto, non a caso essendo tedesco, proclamare l'indulgenza nei confronti di tutto il popolo, riguardo appunto alla Shoah. E il discorso è che quando lui ha detto dentro il cortile del campo che i tedeschi non sapevano nulla, era praticamente un legittimare quello che...
Era una menzogna, ma infatti è stato, lo abbiamo redarguito parecchio anche noi, sai.
Esatto, io non lo sapevo.
No, perché in effetti tutto il nazismo nasce su un discorso cristiano e nasce sulla persecuzione anche contro gli ebrei, cioè gli ebrei vengono visti dai cristiani sempre come i deicidi.
Come
i deicidi, cioè, no? E vengono visti anche come quelli che hanno fatto la rivoluzione sovietica. Per cui in Germania la persecuzione degli ebrei inizia molto prima che l'avvento del nazismo. Infatti le dichiarazioni di molti cardinali sono dichiarazioni di odio e di disprezzo nei confronti della comunità ebraica.
cioè, al di là che poi noi contestiamo la visione religiosa, no, dell'ebraismo, però in realtà l'odio contro gli ebrei come persone era una cosa che era normale, insomma, nella Germania.
Sì, per carità, io non sono così approfondito come potete esserlo voi in questo particolare, però è appunto, no, quello che mi è sembrato strano è che si è andato su un papa di nazionalità, quindi tedesca,
sì,
e che non a caso, dopo pochissimo praticamente che era salito al soglio, si sia espresso in questa maniera qua a difendere il popolo dopo la caduta del
certo,
muro.
Perché lui...
cioè, non a caso, ecco, io volevo, tutto il senso del mio discorso era che non a caso questi pontefici, il polacco, il tedesco, sì, e via dicendo, vengono poi nominati nel momento giusto, secondo alcune idee, secondo alcuni sì, dettami, nel momento giusto, e secondo loro mettono il personaggio giusto.
Sì, sì.
Ecco, appunto, però la grande gaffa che poi si va a scavare, a mio avviso, questa è quella che io ho trovato, voi dite
certo,
che l'avevate già
sì,
detto,
sì, sì,
e mi scuso se mi ripeto,
no, non ci
parlo, era appunto questo discorso che ha fatto una gaffa tremenda, perché
lui
ha detto delle falsità, ha voluto difendere il non difendibile, insomma.
Certo, no, lui vuole tentare di fare quell'operazione di dividere il nazismo dal cristianesimo, cioè come se il nazismo e il cristianesimo fossero due cose distinte e separate. In realtà già in più trasmissioni abbiamo dimostrato, anche perché esistono dei libri che ne parlano, come l'ideologia nazista in realtà era l'ideologia cristiana.
Dio è con noi.
Sì, appunto, ma al di là di questo, si è sempre tentato di dire, per esempio, che il superuomo di Nietzsche non c'entra assolutamente niente, perché anche il concetto di superuomo che viene usato nel fascismo, per esempio, è una elaborazione dannunziana, cioè è D'Annunzio che lo elabora. Nietzsche aveva la compagna che era ebrea, e in più aveva talmente un odio per il cristianesimo, talmente grande, che il nazismo non poteva assolutamente usarlo.
Beh, anche Hitler aveva delle origini ebree, visto che il patrigno, o perlomeno il presunto padre, che era un nobile, aveva avuto questo figlio con una sua cameriera, una
sì,
sua serviente, e sembra che, adesso non ricordo bene, ma le origini siano quelle. D'altra parte però Hitler nel suo libro La mia lotta, il Mein Kampf,
sì,
riprende il discorso del pangermanesimo, cioè vale a dire, il, appunto, come diceva lei giustamente,
sì,
il tedesco al di sopra di tutti, eccetera, riprende già dal discorso filosofico che c'era stato 150 anni prima, quando, adesso il filosofo non lo ricordo, quindi non voglio dire nomi a caso, aveva ripreso sotto quando la Germania era sotto il tallone di Napoleone.
Sotto Napoleone.
Esatto, e il quale aveva cercato di risvegliare le coscienze del popolo, dicendo appunto, guardate, noi siamo il popolo eletto perché siamo l'unico puro,
sì,
e via via,
sì,
e che poi pari è stato ripreso, ed è stato ripreso
comunque,
dal patto di Hitler.
Comunque tenga presente che Hitler, siccome era austriaco tedesco, no? E loro hanno la regola che per appartenere a una religione devono versare volontariamente il sussidio, no? E Hitler ha sempre versato il sussidio alla Chiesa Cattolica fino all'ultimo momento, per cui lui era un finanziatore volontario, cioè aveva iscritto volontariamente la Chiesa Cattolica, e sia lui che Goebbels, se non ricordo male,
il ministro della propaganda,
esatto, fecero questa operazione, per cui non si può dire che non fossero cattolico. E poi, anche se Lucio Magri dice che non si può associare il discorso della razza eletta, cioè nazista, no, con il popolo eletto ebraico, in realtà Magri sbaglia, perché a tutti i bambini che andavano a scuola gli veniva insegnato che esiste qualcuno di eletto. E questo qua viene preso proprio dall'ideologia ebraica, e per cui il problema di ogni pontefice è quello di salvare se stessi dall'accusa di essere dei nazisti, specialmente questo che ha avuto anche una militanza, sia pure
non
obbligatoria, all'interno del
infatti il discorso della Shoah era appunto che nasce delle particolarità che appunto nascono, che o tutti i tedeschi, o la gran parte lo sapevano,
certo,
alcuni hanno addirittura direttamente partecipato,
esatto,
e quelli che non hanno partecipato erano pochissimi ed erano all'opposizione, perché sorgerebbe giusto il dubbio di dire, ma scusa,
comunque,
perché non si sono rivelati.
Noi c'è una cosa che abbiamo sempre detto, se i forni crematori hanno funzionato è perché c'erano a farli funzionare della gente battezzata, cioè della gente che non aveva attenzione per il mondo attorno. Esatto, cioè questo è il punto.
Benissimo.
E questo, ok.
Io la ringrazio.
Grazie, arrivederci, buongiorno.
Buon, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Vi ricordo che questa sera continuerò l'analisi della sentenza della Corte di Cassazione e giovedì prossimo vi lascio Francesco tutto quanto per voi.
Che parleremo della festa dei venti del 3 di settembre a Cittadella.
Bene.
Beh, okay. Non so solo io, ci sarà anche l'amico Davide di Reisa Venete. Ciao a tutti.